Buongiorno a tutti. Oggi siamo già stati invitati ad una riflessione molto importante. Ma Gesù ci ha vivificati oppure no? È veramente importante come riflessione ed è fondamentale, oserei dire. E è un altro motivo. Grazie a questo, al sacrificio di Cristo Gesù alla croce, che, con il quale siamo stati vivificati, abbiamo motivo, un grande motivo per gioire, no? Nella nostra vita di cristiani, nella nostra nuova vita come cristiani. E andremo a vedere oggi, a continuare su questa riflessione, cioè sul motivo per il quale dobbiamo gioire come cristiani. E andiamo a vedere questa mattina il capitolo 11 di Osea. Siamo in questo libro ormai da qualche settimana e abbiamo visto come il Signore mette in evidenza la ribellione del suo popolo di Israele, no? La chiama prostituzione, perché si è dato ad altri idoli, a idoli. Dio non è un idolo, Dio è il Signore, il Dio dell'universo, il creatore di ogni cosa. Quindi Israele si è dato ad adorare degli idoli, ha tradito il Signore, si è ribellato, e quindi il Signore ha descritto per filo e per segno, in ogni modo possibile, questa ribellione di Israele, accusandolo e rivelando le sue mancanze, il suo peccato e ogni aspetto della sua ribellione. Oggi però nel capitolo 11 vediamo qualcosa di diverso. Vediamo una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore da parte di Dio, un messaggio di speranza. Un messaggio che non è di condanna, bensì è un messaggio, non è di condanna come è stato fatto finora, ma un messaggio di speranza che dà fiducia, che riscalda il cuore, un messaggio che ci porta a considerare quanto è grande l'amore di Dio. E leggiamo il brano, Osea capitolo 11. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Essi seguiranno il Signore, che ruggirà come un leone, perché lui ruggirà. E i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Allora, abbiamo detto una dichiarazione di amore, e tale è questo capitolo di Osea. Vediamo che finora il rapporto tra Israele e Dio era stato raffigurato con il matrimonio, no? Di Osea, appunto, e Gomer. In questo capitolo il Signore invece parla di un altro tipo di rapporto e fa un raffronto con il rapporto tra padre e figlio. Chiama Israele suo figlio, no? Il suo popolo lo chiama come suo figlio. E qui dimostra il suo amore. Ma come mostra il Signore il suo amore? Vediamo, perché qui c'è una una descrizione perfetta, completa dell'amore di Dio per il suo popolo, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista spirituale. Ora, il suo amore, il Signore lo manifesta innanzitutto con la sua cura, con il suo sostegno, con le sue benedizioni, lo abbiamo visto dal verso 1 al verso 4, no? Quando dice, quando Israele era fanciullo, io lo amai, e lo chiamai fuori dall'Egitto. È stato chiamato, dice qua la scrittura, come ha chiamato Israele il Signore? Lo ha fatto riflettere sulla sua ribellione, lo ha fatto riflettere sulla sua ribellione facendolo passare attraverso delle oppressioni e delle invasioni di popoli stranieri, per ben 6 volte, non una, non 2, per ben 6 volte. E così Dio ha chiamato Israele, e al verso 3 addirittura dice che ho insegnato a camminare a Israele. Efraim è inteso come il popolo Israele, no? Dice, ho insegnato a camminare Israele, sorreggendolo per le braccia. È stata una guida costante il Signore per Israele, gli ha insegnato proprio a camminare, come si fa con i bambini piccoli, con i neonati, quando iniziano a camminare intorno agli 8 mesi, 1 anno, e quando si insegna a questi bambini proprio ad alzarsi in piedi e si tengono per le braccia, no? I genitori si portano avanti e si fanno camminare un passo dopo l'altro, così il Signore si è comportato con Israele. E qui vorrei leggere un verso in Deuteronomio, dove vediamo, Deuteronomio capitolo 1, versi 30 e 31, dove si legge proprio questo, questa cura particolare che ha avuto il Signore. Dice, il Signore, il vostro Dio che vi precede, combatterà Egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri, in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati in questo luogo. Ecco, il Signore è questa la cura che ha avuto per Israele, no? Come un figlio ha per il padre. Come un padre ha per il figlio, da quando Israele era un fanciullo. E ancora continua qui, dice, vediamo in che modo il Signore si è preso cura di Israele. Al verso 4 dice una bella espressione, io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Che significa questo? Che il Signore ha provveduto per Israele ogni cosa, no? Dal cibo, ricordiamo la manna nel deserto, la guida, la nuvola di giorno, il fuoco di notte, il Signore ha provveduto per Israele in un modo perfetto. E tutto questo mentre li stava castigando, mentre stava castigando Israele, perché Israele i 40 anni nel deserto li ha fatto perché era un popolo dal collo duro, ma durante il castigo il Signore ha continuato a sostenere il suo popolo, no? Ha continuato a mostrare il suo amore in modo pratico, ha continuato a mostrare a Israele che il Signore era presente nonostante li stesse castigando, li stesse correggendo, lui era presente. E quindi il secondo modo in cui il Signore dimostra il suo amore è proprio questo, il castigo, o la correzione, perché il castigo poi è volto, lo scopo del castigo, quando il Signore castiga, è quello di correggere, no? È quello di correggere. Infatti qui dice al verso 5, Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. Ecco che, come dicevo all'inizio, il Signore ha chiamato, ma Israele si è allontanato, ha rifiutato di convertirsi, e quindi questo è stato il motivo per cui il Signore ha castigato Israele. Infatti al verso 7 specifica, il mio popolo persiste a sviarsi da me. Io li invito a guardare in alto, ma loro non alzano lo sguardo. Questo è un quadro completo, no? Della ribellione di Israele e del continuo interesse e amore di Dio per il suo popolo, perché lo sta correggendo, perché lo sta castigando, proprio per farlo tornare indietro, per farlo ravvedere. E poi l'altra cosa che vediamo in questo brano, come si manifesta l'amore di Dio oltre alla cura, al sostegno e oltre al castigo, si manifesta nella compassione. Nella compassione. Gli ultimi versi dall'8 in poi ci mostrano questa compassione di Dio perfetta, completa. E guardate come lo descrive in modo quasi poetico, no? E dice: come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma o ridurti allo stato di Sebo? In queste erano due città che sono state distrutte insieme a Sodoma e Gomorra, sono state distrutte completamente. E Dio fa questa dichiarazione, dice: come potrei trattarti allo stesso modo? Dopo che aveva detto della sua ribellione, dopo che aveva descritto la ribellione del suo popolo, dice però: come potrei abbandonarti, come potrei lasciarti, no? E continua dicendo: il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Ecco che vediamo un Dio che si commuove, no? Questo cuore pieno d'amore per il suo popolo, capace di una compassione perfetta, smisurata, no? E in questo caso è proprio l'amore di Dio che fa sì che il Signore non getti la spugna con il suo popolo. Questo amore gli impedisce, nonostante la continua ribellione e il voltafaccia del suo popolo, gli impedisce di gettare la spugna con Israele. E notiamo una cosa interessante. Quando dice al verso 9: io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non sono un uomo. Vedete la perfezione dell'amore di Dio? Lui lo specifica. Sono Dio. Quindi io non prendo le mie decisioni in base alle passioni, come fate voi esseri umani, oppure in base all'amarezza che potrei avere verso di voi, perché mi avete tradito, mi avete voltato la vostra faccia. E quindi questo Dio, capace di un amore perfetto, ci dichiara che Lui è Dio e non un uomo. Ecco perché il suo amore è perfetto. Ma la cosa che vogliamo vedere e sulla quale vogliamo riflettere questa mattina di più è su cosa, scusate, a chi è rivolta questa dichiarazione d'amore? A chi è rivolta questa dichiarazione d'amore? Abbiamo visto che ovviamente è rivolta innanzitutto a Israele, no? Che chiama figlio in quanto suo popolo, no? Ma possiamo dire certamente che questa dichiarazione di amore è rivolta anche ad ogni essere umano, perché è figlio in quanto sua creatura. E quindi quello che dice qui di Israele è vero per ogni essere umano. In che senso? Nel senso che il Signore ha creato l'uomo e lo ha amato e lo ama ancora in quanto sua creatura. Ma quest'uomo si è ribellato, vero? Il fatto di ribellarsi a Dio non è una caratteristica del popolo di Israele, è l'essere umano che si è ribellato a Dio. Vediamo in Romani al capitolo 1, dai versi 19 al 21, una cosa molto interessante. Qui dice: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Perciò essi sono inescusabili. perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Ed è la fotocopia, questo passo nella lettera ai Romani, di quello che abbiamo letto adesso nel capitolo 11 di Osea. Perché? Perché Dio ha amato l'uomo creandolo, mettendolo nel suo habitat, in un habitat perfetto, così come lui lo aveva creato, e dando all'uomo la sua conoscenza, facendogli vedere le sue qualità invisibili attraverso la creazione, no? Ma l'uomo cosa fa? Come dice qui in Osea, si è allontanato da chi lo chiamava, si è allontanato da chi lo ha chiamato, si è allontanato da Dio, invece di adorarlo, di lodarlo, hanno voltato la loro faccia, si sono ribellati, non hanno riconosciuto in Dio il Creatore, il Signore, l'Eterno. Hanno preferito rivolgersi a idoli. Più avanti nella lettera ai Romani dirà proprio così, che hanno mutato la gloria dell'Onnipotente in immagini simili a uccelli, rettili, vi ricordate? E questo è il comportamento dell'essere umano. Quindi questa dichiarazione d'amore è rivolta ad ogni essere umano ed ha due facce. Una è quella dell'amore e la seconda è quella del castigo. E se si persiste nella ribellione verso Dio, non c'è speranza di ricevere quell'amore salvifico che il Signore dà attraverso la morte di Cristo Gesù sulla croce. E poi questa chiamata, questa dichiarazione di amore è rivolta oltre a Israele, a ogni essere umano, in modo particolare anche al credente, perché anche il credente è figlio, in quanto figlio di Dio, no? E nel senso proprio spirituale, come vediamo in Giovanni 1, capitolo 12, a coloro che l'hanno ricevuto lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro cioè che hanno creduto nel suo nome. E quindi anche a noi questa mattina questa dichiarazione d'amore è rivolta. Ecco perché dobbiamo essere gioiosi, ecco perché dobbiamo aprire i nostri cuori e ringraziare il Signore per quello che ci ha donato in Cristo Gesù. Che cosa significa per noi oggi questo brano? Riflettiamo. Che significato ha per noi oggi questo brano? Ci identifichiamo in quel popolo dal collo duro come era Israele? Come è stato Israele? Certamente è una dichiarazione d'amore, quindi è qualcosa che deve riscaldarci il cuore, no? Perché il Signore dimostra il suo amore, dichiara, proclama il suo amore per i suoi figli. Ma qui si parla anche di correzione, vero? E quindi ci identifichiamo in quel popolo dal collo duro, in quel popolo che si ribella, in quel popolo che ogni tanto si rivolge a cercare la propria consolazione, o l'aiuto in direzioni diverse, in direzioni sbagliate. Forse se riflettiamo abbastanza attentamente, credo che possiamo trovare in ognuno di noi una mancanza in questo senso. E allora il Signore ci sta dicendo che Lui ci ama anche correggendoci, anche castigandoci, no? E quando attraversiamo quei momenti difficili, quei periodi di grande prova, a cosa pensiamo? Diamo la colpa alle circostanze, al fato, alle persone che sono cattive, o riflettiamo sul fatto che il Signore ci sta correggendo, no? Che ci sta formando, che ci fa attraversare questo deserto per un motivo, affinché noi poi possiamo dire, come John ha detto, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. È questa la correzione del Signore, è questo il motivo per il quale, lo scopo per il quale il Signore ci corregge. D'altronde non possiamo pensare di vivere in un mondo che ormai sappiamo benissimo e lo vediamo tutti i giorni, in un mondo che si inginocchia davanti a Satana. Non possiamo pensare di vivere in questo mondo e vivere una vita gioiosa, felice e non essere influenzati, attaccati o tentati dal peccato, no? Dal modo di vivere di questo mondo. Quindi, se pensiamo che Israele ha passato 430 anni in Egitto come schiavi, no? Se pensiamo che poi ha passato altri 40 anni nel deserto, se pensiamo che poi ha passato altri 70 anni, no? Nella deportazione degli assiro-babilonesi, allora chiediamoci, quando il Signore ci fa attraversare, perché è Lui che lo permette, dei periodi difficili, Signore, cosa vuoi che io impari? E questo è l'atteggiamento giusto per crescere, per far sì che le nostre vite possano glorificare il Suo nome. Come ho detto, qui il Signore ci fa vedere che il Suo cuore si muove a compassione. Anzi, non ce lo fa vedere, ce lo dice proprio. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono, nonostante Lui per il nostro bene ci corregga e noi soffriamo, ci troviamo nella sofferenza. Nonostante la Sua correzione significhi sofferenza, la Sua compassione, il Suo amore, il Suo... la Sua cura nei nostri confronti non viene meno, anzi, ancora di più in quei momenti si manifesta ed è forte. E siccome il Signore porterà a compimento ogni Sua opera, dobbiamo ringraziarlo anche per le sofferenze, dobbiamo ringraziarlo anche per i momenti difficili, dobbiamo ringraziarlo anche per le prove che mette e permette nella nostra vita. E allora leggiamo alla fine gli ultimi due versi, leggiamo qualcosa che riguarda il regno millenario di Gesù, che non è in questa età che si verificherà, ma qui la parola dice: essi seguiranno il Signore, dal verso 10 e 11. Che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà, è un richiamo che si sentirà fino all'estremità della terra. E i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese della Siria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Un popolo che è stato, per la maggior parte della sua vita, è stato sbattuto da una parte all'altra, in cattività, invaso, deportato, Israele invaso prima, Giuda poi, e non ha conosciuto la sua terra per molto tempo, una terra che fosse casa. Il Signore qua dà una promessa: io li farò abitare nelle loro case. E questo mi fa tanto pensare al posto che il Signore Gesù ci sta preparando nel cielo, no? Il Signore è capace di un amore perfetto, completo, ha un piano per le nostre vite estremamente accurato e Lui lo porterà a compimento fino al momento in cui saremo lì dove Lui ha voluto che fossimo, alla Sua presenza. E per concludere, leggiamo ancora un messaggio di speranza, sempre in Osea, capitolo 2, verso 19. Lo abbiamo già visto qualche settimana fa, ma è molto importante. Sentite qui l'opera del Signore. Dice Osè capitolo 2 verso 19, dice: io ti fidanzerò a me per l'eternità. ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco l'opera perfetta del Signore. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Così come siamo stati invitati, il Signore ci ha vivificato, gioiamo. Siamo gioiosi, perché il nostro futuro è certo, ma anche il presente è certo, anche se nella sofferenza, è certo che il Signore sta operando, ci sta sgrossando, sta limando quegli angoli che devono essere limati, no? Se ci abbatte è perché vuole che impariamo ad essere umili. Così vogliamo ringraziare il Signore e pregare per questa sua parola. Padre nostro che sei nei cieli, la tua parola è meravigliosa. Il tuo amore è meraviglioso, Signore, è perfetto e completo. Grazie che tu ci consoli facendoci conoscere il tuo piano, Signore. Non c'è nulla davanti a noi che non sia rivelato. La nostra destinazione sappiamo qual è. Il nostro compito, come dobbiamo vivere su questa terra, sappiamo come, Signore. Sappiamo che un giorno saremo alla tua presenza e gioiremo, non ci saranno più lacrime, non ci sarà più dolore. Sappiamo, Signore, che saremo meravigliati nello stare alla tua presenza, perché è qualcosa di maestoso che non riusciamo nemmeno ad immaginare oggi. Così ti ringraziamo per questa dichiarazione d'amore, Signore. Ti ringraziamo perché il tuo amore è completo e non manca di nulla. Continua, Signore, a formarci, a farci crescere, a sgrossarci, a far sì che possiamo essere sempre più simili al Signore Gesù e a comportarci in ogni cosa come Lui si è comportato, come nel modo in cui Lui è vissuto su questa terra. Grazie, Padre, grazie perché ti prendi cura di noi e perché ci dai il privilegio, Signore, di farci sentire come figli, perché siamo tuoi figli, Signore. Per i meriti di Cristo Gesù ti ringraziamo. Amen.